Nella vita ci sono tante varianti.
Tante varianti.
Questa è la variante Parenzo.
Hanno proiettato delle immagini, delle gigantografie in cui scrivevano, hanno scritto: se avessimo bombardato i treni di Auschwitz sareste stati dalla parte di Hitler, scrivendo, additando tutte le ONG che si occupano di immigrazione, probabilmente anche la questione di Gaza, ma non si è ben capito, non so se voi vi siete fatti un'idea di chi può essere stato, qual è il messaggio che lanciavano soprattutto.
Francamente, quando si lanciano dei messaggi, il primo impegno dovrebbe essere quello di renderli chiari. Io non ho affatto capito quello che dicevano.
Per analizzare la giornata del 27 gennaio, quello che è accaduto ieri con le commemorazioni ufficiali con i capi di Stato e di Governo, bisogna partire da quello che ha detto Giorgia Meloni, la quale ha usato, lo dico subito, parole inequivocabili sulle responsabilità del fascismo e sul dramma della Shoah. Da oggi, e questo è un punto importante, sarà difficile rinfacciare alla Presidente del Consiglio di non essere abbastanza democratica o abbastanza antifascista. Lo dico subito per sgombrare il campo da qualunque tipo di equivoco. Quando Giorgia Meloni dice la Shoah è un abominio nazista con la complicità del fascismo, non ci sono né se né ma né cose in più che deve aggiungere. È un passo importante, è fondamentale che lo abbia fatto lei ed è fondamentale che lo abbia fatto proprio nel giorno della memoria, giorno che, come sappiamo, coincide con la liberazione del campo di Auschwitz da parte dei russi. I russi, peraltro, come abbiamo raccontato anche ieri, non presenti alle celebrazioni ufficiali perché la Russia è un paese, diciamocelo subito oggi, non gradito ed aggressore. Ma le cose non si fermano qui, perché la giornata di ieri ha segnato un punto importante. Da un punto di vista politico, le parole, come vi dicevo, di Giorgia Meloni le possiamo definire assolutamente definitive. E poi c'è la polemica di una parte della comunità ebraica che giustamente se la prende con alcune associazioni, Médecins Sans Frontières, Emergency, Amnesty e anche l'ANPI, l'Associazione dei Partigiani d'Italia, che in tutti questi mesi di guerra a Gaza hanno non soltanto utilizzato la parola genocidio, ma hanno utilizzato con sfumature diverse la inaccettabile comparazione tra ciò che è stato fatto dai nazisti nella macchina della morte, da Auschwitz, Bergen-Belsen, Treblinka, tutti i campi di sterminio diffusi in Europa, e ciò che il governo israeliano sta facendo in questi mesi per distruggere Hamas. Per questo colpisce molto, e se ne discute, le scritte che sono state proiettate a Roma in diverse zone della città. Quella che balza più agli occhi è la scritta proiettata sulla piramide a Roma nella notte tra il 26 e il 27 gennaio. Se Israele, si legge in questa immagine proiettata, se Israele avesse bombardato i treni per Auschwitz, vi sareste schierati con Hitler. Ipocrisia e antisemitismo sono le vostre bandiere. Buongiorno della memoria. Una presa di posizione netta, nettissima, che parla direttamente a queste associazioni, che nel corso di questo ultimo anno e mezzo si sono contraddistinte per aver proposto all'opinione pubblica un paragone immondo, paragonare Israele a Hitler. Ecco allora come si spiegano queste immagini proiettate sui monumenti di Roma, con una riflessione vera: se Israele avesse bombardato i treni per Auschwitz, voi vi sareste schierati contro Hitler. Come dire che oggi il nemico, il vero fascismo, il vero nazismo, con tutte le differenze del caso, si trova lì, si trova dove c'è Hamas, si trova impersonificato in chi oggi vuole non solo distruggere lo Stato di Israele, ma distruggere gli ebrei. E in fondo, che cosa è stato il 7 ottobre se non esattamente questo? Che cosa è stato il 7 ottobre se non il tentativo di voler distruggere e annientare gli ebrei in quanto tali, non in quanto israeliani? Perché ricordiamo che quel 7 ottobre i terroristi di Hamas, quando fecero irruzione in Israele e portarono via donne e bambini all'interno dei quei kibbutzim, urlavano Yahudi, ebreo, mentre li portavano via. Ecco che allora oggi una riflessione vera sull'antisemitismo va fatta senza ipocrisie. Ebbene hanno fatto al memoriale di Auschwitz a non far parlare le autorità politiche. È stata una scelta corretta, giusta, di responsabilità. Non politicizziamo Auschwitz. Auschwitz appartiene alla drammatica storia dell'Europa e 80 anni dopo va ricordato come un unicum nella storia.
Siamo di nuovo in movimento perché siamo stati presi in giro dalle istituzioni, abbiamo fatto vari tavoli tecnici che non ci hanno portato nessun risultato. Inoltre abbiamo la crisi idrica che sta diventando veramente un grande problema per le nostre aziende, perché non sappiamo come andare avanti, come coltivare i terreni, è una grande piaga che abbiamo. In più i costi di produzione che sono elevatissimi e tutte le altre problematiche che sono rimaste invariate.
Quindi non è cambiato quasi nulla?
Non è cambiato niente, siamo stati presi in giro, totalmente.
Fino a poco fa sembravano i protagonisti assoluti delle proteste. In Francia i gilet gialli, in Italia la battaglia dei trattori. Trattori in marcia verso Bruxelles, contadini e agricoltori che lanciano palate di cacca verso le istituzioni, lo abbiamo visto qualche tempo fa proprio a Bruxelles prima delle elezioni europee. Poi piano piano qualcosa è cambiato, il centrodestra è arrivato alla guida del paese, il ministro Lollobrigida è il ministro dell'agricoltura che ha rapporti molto molto importanti con le più importanti associazioni di categoria che tutelano appunto il settore dell'agricoltura, e via via nel corso del tempo questa battaglia degli agricoltori sembrava scemata. Ora tornano protagonisti, oggi sono attesi in molte città italiane decine, per non dire centinaia, di agricoltori. 100 presidi, poi scenderemo a Roma. Insomma, un anno dopo si rinnova la protesta degli agricoltori italiani, quest'anno schierati insieme ai pescatori. Non è cambiato nulla, dicono, negli ultimi 20 anni metà aziende hanno chiuso. E il dato effettivamente non è sbagliato, anche se questi agricoltori rappresentano una piccola, piccolissima categoria del settore, perché nel corso degli anni anche l'agricoltura è cambiata. E qualcuno potrebbe dire, ma com'è possibile? Ma se c'è un settore nel quale l'Unione Europea ha non solo regolamentato, ma messo moltissimi soldi, è proprio il settore dell'agricoltura. Il famoso piano sull'agricoltura, conosciuto con l'acronimo della PAC. Dietro l'acronimo PAC ovviamente c'è il politica agricola comune, cioè quell'insieme di leggi adottate per offrire una politica unificata in materia di agricoltura nei paesi dell'Unione Europea. Pensate che la PAC, la politica agricola comune, è il primo pilastro dell'Unione Europea ed è stata creata nel lontano 1962. Ci sono stati poi diversi tipi di aggiornamenti, ma insomma un settore, quello più importante, quello che impegna anche più risorse dal punto di vista economico, è proprio questo. Allora gli agricoltori di che cosa si lamentano? Questi agricoltori che oggi vedete nelle piazze italiane, questi trattori, ci ricordano in realtà una cosa, che il piccolo produttore è quello che ha risentito di più della globalizzazione e soprattutto delle concorrenze del mercato. Il grande agricoltore, quello che in qualche modo si è associato, quello che ha creato una distribuzione, una filiera più strutturata, non solo è riuscito a emergere, ma è riuscito anche a imporsi nei mercati internazionali. E allora all'interno del mondo dell'agricoltura, ormai negli ultimi anni, i settori si spaccano in due. Da una parte l'agricoltura d'eccellenza, quella che ce l'ha fatta, quella che ha modernizzato, quella che ha investito anche in tecnologie e quella che dall'Europa ha avuto solo vantaggi. Una su tutte, la tutela del nostro cibo marchiato Made in Italy. Quella è una grande tutela che garantisce i nostri produttori quando vanno a vendere all'estero. Bene, questo è un grande risultato ottenuto dalla politica agricola europea. Pensiamo semplicemente che l'introduzione delle sigle IGP, DOC, IGP, indicazione geografica protetta per quanto riguarda il vino, DOC, denominazione origine controllata, DOP, denominazione di origine protetta, sono tutti marchi dell'Unione Europea che hanno fatto la fortuna di molte, molte aziende agricole. Quelle che appunto si sono rinnovate, quelle che hanno saputo stare al passo, quelle che si sono consociate e messe insieme e sono riuscite a portare a casa dei grandi, grandissimi risultati. Gli altri, quelli che vediamo in piazza in questi giorni, non è che non meritano l'attenzione, tutt'altro, ma sono il piccolo, piccolissimo produttore, in particolare anche i pescatori che magari hanno soltanto 3 o 4 pescherecci e che quindi non riescono a stare al passo con il mercato. E quindi è facile da immaginare che ad esempio quel pescatore che da solo va in mare, pesca e poi rivende il suo pesciolino al mercato, per lui può essere un problema invece è il fatto che non solo non gli arrivano i fondi, ma anche queste riforme che sono state fatte nel settore dell'agricoltura lo hanno danneggiato. E allora la risposta quale può essere? La politica, in questo caso anche Lollobrigida, il ministro dell'agricoltura, ha poco da dire a questi signori, perché sono signori che purtroppo hanno perso la sfida della globalizzazione. Quindi devono morire? No, morire politicamente, figuriamoci, tutt'altro. devono anzi essere aiutati. Andrebbe fatto un piano politico per recuperare questa agricoltura che non è riuscita in qualche modo a globalizzarsi e dargli gli strumenti per creare un'agricoltura, possiamo chiamarla di prossimità, o la famosa agricoltura a chilometro zero. Ecco, forse ci vorrebbero incentivi in più per questi agricoltori più piccoli e che non sono stati in grado di entrare nella sfida dei mercati.